25 minuti Radio Popolare Popolare Network, una buona serata da Luigi Ambrosio, quel che resta del giorno con voi, come sempre, fino alle 21. Sera vi faccio ascoltare il discorso integrale di Liliana Segre, che ha tenuto era a casa in collegamento con il Parlamento sul tema della guerra, dell'odio, della violenza, dell'antisemitismo. Poi vi porto a Roma con Daniela Preziosi, collega del Domani, con la quale parleremo dell'appuntamento di sabato prossimo a Roma, la manifestazione nazionale del Partito Democratico. Elie Schlein, la segretaria del Partito Democratico, punta molto, forse troppo, ce lo chiediamo, su quella manifestazione, forse troppo nel senso che poi se va male, se la piazza non si riempie al massimo e poi cominceranno a dire è un fallimento di Schlein, cominceranno a chiederselo. Questo però nella seconda parte di quel che resta del giorno, quindi a partire dalle 20.30, dalle 20.35 più o meno. Adesso, in questa prima parte, affrontiamo un tema molto difficile, molto complicato, di cui vogliamo discutere anche con voi a microfono aperto, ascoltatrici e ascoltatori, che è il caso di Indi Gregory, la bambina di 8 mesi, la bambina inglese, a cui è appena stata riconosciuta la cittadinanza italiana dal governo Meloni, che è ricoverata al Queen's Medical Center di Nottingham in Inghilterra. In Gran Bretagna i medici avevano deciso di sospendere le cure perché hanno deciso che per lei non c'è più nulla da fare. Un giudice ha dato loro ragione, lei ha una malattia molto rara per la quale non ci sono speranze di sopravvivenza. I genitori si sono opposti, il governo Meloni ci si è buttato sopra e le ha subito dato la cittadinanza italiana per portarla qui in Italia, all'ospedale Bambino Gesù a Roma, che è un ospedale di proprietà della Santa Sede, quindi del Vaticano. Quindi al dramma umano della bambina e dei suoi familiari si aggiunge la speculazione politica, naturalmente, come non è la prima volta che vediamo in Italia. Penso che fare una domanda secca non abbia molto senso di fronte a un caso del genere, però vi chiedo di chiamare per esprimere il vostro pensiero su quello a cui stiamo assistendo, dove ci sono due piani, c'è il piano della speculazione politica, c'è il dramma etico, così lo possiamo definire. 331-62-14013 per Telegram e per gli SMS, diretta @ popolarenetwork.it la posta elettronica, 02 33 001 001 per chiamare in diretta. E adesso collegato con noi c'è il professor Maurizio Mori. Buonasera professore.
Buonasera. Saluti a tutti.
Lei è professore emerito di filosofia morale alla Università di Torino ed è presidente della Consulta di Bioetica. Mentre c'è già una chiamata che arriva, perché questo lo so, è un tema che mobilita il pensiero delle persone, però dico a chi ci attende di rimanere lì perché la prima domanda la faccio a lei, professore. È corretto dire che c'è un piano politico di speculazione su questo caso?
Dunque, guardi, io non amo dire che c'è una speculazione politica, proprio questo mi è un po' estraneo. Il problema è che c'è uno scontro, diciamo, di etiche o di etica. E io penso che poi se la politica si è buttata insomma, questo è un altro problema che non mi riguarda. Dal punto di vista etico, io sono un po' preoccupato di leggere titoli del tipo questo è la violenza sui genitori, sulla bambina, i sistemi, i medici inglesi sono necrofori, altre cose, altri titoli dicono ecco il solito il verdetto che mette a morte, il best interest, leggi eutanasia e tutte queste altre cose. Il problema, per essere brevi, è che siamo di fronte a un caso tragico di una bambina che purtroppo per la malattia non è curabile, e questo è sicuro da tutti i medici, compresi quelli del Bambin Gesù, non c'è niente da fare, che è ben accudita e che purtroppo continuare a tenerla in vita e fare un accanimento terapeutico.
E allora, se non vuole parlare di speculazione, che senso ha l'averle dato la cittadinanza italiana per portarla qui?
Dunque, guardi, su questo io non voglio dire che è una speculazione, nel senso che è chiaro che il governo o coloro vogliono, dice chi ha ringraziato per tutte le Indie, dice con l'iniziativa verso Indie il governo propone un messaggio culturale chiarissimo. Il messaggio culturale è quello, dice che bisogna sempre offrire a tutti speranza di cura in qualsiasi situazione di fragilità la vita si trovi. Questo è il messaggio che vogliono dare. Allora, purtroppo qui il problema è che la speranza di cura, di assistenza c'è anche in Inghilterra, quella che si può dare, e a un certo punto è meglio sospendere per non fare accanimento terapeutico e non far soffrire questa bambina. Da questo punto di vista io credo che il giudice sia una persona umana e ragionevole e con grande attenzione al migliore interesse del bambino.
Professor Mori, io prendo due telefonate. Prima leggo un messaggio, lei ovviamente rimanga con noi così le ascoltiamo insieme. Sono ignorante, scrive Elena, per cui non so perché tanto il governo si sia interessato a questa bambina in tutto il mondo. Trovo francamente ipocrita e mi indigna sentire che diamo la cittadinanza al volo a questa bambina perché venga in Italia a vivere attaccata alle macchine. Mentre respingiamo i migranti, abbiamo una sanità che non riesce più a curarci per tempo perché sta collassando. Così Elena, Telegram al 331-6214-013, il numero per la diretta invece è lo 0233-001-001, da cui prendo la prima chiamata. Pronto?
Sì, sono io.
Ciao, come ti chiami?
Sì, ciao, sono Massimo. Allora, velocemente, ho tre punti, no? Il primo è, mi sembra appurato, ha parlato benissimo il vostro interlocutore, diciamo che questa persona è incurabile, quindi non potrà mai essere che guarisca. E questo è il primo punto, diciamo. Dopodiché, siccome ci sono persone incurabili, ma che potrebbero vivere, magari attaccate delle macchine, eccetera, con magari un livello di coscienza, però io mi domando quale sarà la qualità della vita di questa bambina e la qualità della vita che vogliono questi genitori? Cioè, è la qualità della vita che il governo italiano vuole per i figli italiani, è questo. E il terzo punto è che, lo so che questo può sembrare brutto, ma stiamo spendendo soldi per un accanimento inutile che provocherà sofferenza a questa bambina, quando la sanità pubblica è disastrata, quando diciamo le persone che hanno naturalmente una speranza di vita molto superiore non riescono ad accedere ai servizi sanitari. Quindi mi domando il senso di tutta questa cosa.
Grazie, poi ovviamente sono domande a cui non ti rispondo io, non sarei in grado di farlo. Ti facciamo rispondere da Maurizio Mori. Intanto però prendo una ulteriore chiamata, una seconda chiamata, non prima di aver letto Luca, che è lapidario, tre parole, governo italiano, sciacallo, scrive. Pronto?
Sì, pronto, sono Giovanna, ciao.
Ecco Giovanna.
È un po' difficile, la situazione è, secondo me, io ho lavorato nella sanità a 45 anni, Più che altro penso che sia difficile per i genitori accettare questo passaggio, diciamo, no? Non so la bimba quanti anni ha e in che, vabbè, sotto la macchina, ma non so in che stato sia.
Ha 8 mesi e non c'è più praticamente niente da fare per lei, quello che dico.
Non c'è attività cerebrale. Vabbè, niente, sono termini che usiamo noi.
Quindi il tuo pensiero è ai genitori della bambina?
Ma io penso molto ai genitori, che in genere, siccome ho lavorato anch'io nell'unità, così è molto difficile giustamente fargli accettare una cosa del genere, perché per loro, finché a modo suo è in vita, è suo figlio, è chiaramente da capire, non giudicare. Sulla speculazione io spero, ma lo spero di cuore, che non ci sia,
Grazie.
Non voglio dire altro.
Grazie ascoltatrice. Grazie. Io parto da qui. Maurizio Mori, lo ripetiamo, presidente della consulta di bioetica, presidente della consulta nazionale di bioetica. I genitori sono disperati e farebbero qualunque cosa per la loro bambina. Dove si ferma il diritto di un genitore a intervenire in questo modo?
Esattamente questo. Noi possiamo capire che i genitori vogliano che cosa? La vita sofferente o la vita buona dei loro figli? Questo è il punto fondamentale, perché bene o male i genitori non sono i padroni dei propri figli, e un genitore ha una responsabilità genitoriale per garantire il bene e il meglio ai propri figli. E quando ci sono genitori irresponsabili che non garantiscono il bene dei loro figli, magari li sfruttano, giustamente interviene la società, interviene il tribunale dei minori, che toglie la potestà genitoriale. Adesso io non voglio dire che noi capiamo, lo capisco bene sul piano umano la sofferenza di questi genitori, ma questi genitori non è che possono dire: ah, noi pensiamo di continuare all'infinito perché noi siamo i genitori. E questo è un altro punto, se la volete mettere in politica, perché Giorgia Meloni ha esattamente detto: il diritto della mamma e del papà di fare tutto quel che possono. Non è vero che possono fare tutto quel che possono, perché non possono mettere in danno la figliola. E è su questo che il diritto dei genitori ha dei limiti, e il limite è dato dal migliore interesse. E quindi uno dice: ma quanto soffre? Questo tocca agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri che lo vedono. Perché non si venga a dire, alcuni dicono: ah, non si può giudicare. Ma non è così. Quando uno adesso la bambina non può urlare, è sedata, è curata al meglio che si possa, e le cure palliative gliele stanno facendo in Gran Bretagna, e diciamo pure che siamo andati tutti a imparare le cure palliative in Gran Bretagna, non è che le hanno inventate in Italia, questo va detto. Quindi io trovo veramente brutto questo screditare il sistema inglese come se fossero dei torturatori di bambini che vogliono metterli a morte perché hanno per risparmiare. Cioè, veramente è trattata in un ospedale che è il meglio. A quell'altra interlocutore o interlocutrice che ha detto prima, effettivamente, ma se noi in Italia vogliamo dare le cure, ma ci sono tanti bambini da curare che poi vivrebbero benissimo, invece che purtroppo muoiono perché non hanno gli antibiotici, l'antimalarico e tanti altri farmaci che costano poco e che giustamente dovremmo donare per garantire la vita ai bambini.
Prendo un'altra chiamata, prima leggo questo messaggio di Ernesto al 331-614-013 che scrive: ma questa bimba, nel caso potesse vivere una vita da vegetale, una vita da sofferenza, non finirà, se potrà farlo, per maledire i propri genitori? Ovviamente non è questo il caso, perché non c'è una speranza di vita così lunga, è una domanda che rimane lì. Prendo una telefonata, pronto? Pronto?
Quindi.
Forse ti
sono io ce in la diretta? Facciamo.
Sei tu, ciao.
Sono io?
Sei tu, sì.
Sì, sì, no, perché ti sentivo piano. Okay. No, è così. Io non vorrei toccare e attenzione,
come ti chiami,
vengo da un sistema sanitario. Come?
Come ti chiami, da dove chiami?
Giuseppe, ci vedi il numero straniero, però sono a Milano, ecco, okay. Quindi c'è lavoro tra Milano e oltre confine. No, vorrei toccare una piccola cosa dove il giudice inglese starà molto attento, cioè quello lo capirà anche il vostro interlocutore, il professore, che condivido il suo punto a livello umano, perché qui c'è una parte umana, però c'è anche una parte tecnica, che è quella dei soldi, cioè questi soldi come vanno spesi. Quindi il giudice si trova, perché in un sistema inglese come il mio sistema, cioè arrivi a una certa età, viene calcolato un plafond in cui dice questo si può spendere e questo non si può più spendere, punto. E questo è il sistema nordico, per tenere i conti, cioè i soldi sono quelli, se si vuole essere, come si dice, il paese del Bengodi, come c'è, cioè, 2800 miliardi di spesa, di debito e via così, va bene, ci sta bene, tutti, è tutto dovuto, ma cioè io sono per una come si chiama, il sistema italiano è un ottimo sistema, poi stiamo vedendo in Lombardia come sta andando avanti, cioè si stanno facendo perdere, veramente un sistema eccezionale. Detto questo, però, il giudice sarà quello che deciderà anche la parte finanziaria. Mi dispiace dirlo, però io vengo da uno di questi paesi dove so e ci ho lavorato dentro, quando devi dire certi farmaci devono essere negati perché non sono più spendibili.
Quale paese è?
Svizzera.
Ok, grazie ascoltatore.
Quello che vuole andare la Lombardia, cioè dove c'è un farmaco di 200-300 mila euro, in Lombardia viene ancora concesso, e in Svizzera assicurazioni, ospedali bellissimi a 5 stelle ti dicono hai 70 anni, bene, accontentati del farmaco palliativo.
Ma tu di questo cosa pensi?
Io penso che il giudice dovrà verso la linea in cui questo è un accanimento.
Grazie. Ti saluto, ti fermo qua. Ha sentito,
per la parte umana.
Grazie. Ha sentito Maurizio Mori questa testimonianza molto, come la possiamo definire, molto cruda. E anche
sì,
il primo ascoltatore poneva il tema del costo. Ma è giusto fare questo genere di calcoli?
Allora, sicuramente ci sono dei casi di quel tipo in cui ci sono dei costi e che sono implicitamente considerati. Non ho letto la sentenza perché non l'ho ancora trovata, però ho studiato le altre sentenze di casi analoghi, cioè quella di Charlie Gard, di Alfie Evans e di quegli archi che sono venuti il prima, perché questo sarebbe il sesto caso venuto all'ordine del giorno e il terzo caso in cui si è chiesto il trasferimento in Italia. Avendo studiato le altre sentenze, posso certificare che il giudice, e sono sentenze di una cinquantina di pagine, scritte molto bene, con grande attenzione, grande umanità. Ecco, io vorrei proprio sottolineare questo aspetto. Allora, il giudice non ha mai fatto discorsi economici. Per la pediatria nel Regno Unito si spende tantissimo, quindi non è una questione di risparmio economico, qui il problema è la sofferenza umana. Allora noi possiamo capire che ci sono dei genitori che vorrebbero, però bisogna anche rendersi conto che di fronte all'impossibile e il continuare a dire ma bisogna sempre avere la speranza è un'illusione negativa e sbagliata, è dannosa, perché è chiaro che uno può dire sono andato a Lourdes e poi sono stato miracolato, però i miracoli, ahimè, capitano sempre pochissimi, troppo pochi, e noi dobbiamo renderci conto che continuare alle terapie è fare del male e questo il discorso, noi abbiamo il migliore interesse e la qualità della vita la si vede, questa bambina purtroppo mi dispiace, ma non è vero, i genitori dicono accarezza i capelli e fa altre cose, queste sono questioni che si dicono, può darsi che nella situazione di dolore qualcuno interpreti un movimento in un modo diverso da come deve essere interpretato con realismo, ma la realtà è che questa soffre, è per questo che il giudice non vuole neanche che venga a Roma. E da questo, e da quello che si legge dai giornali, i pediatri del Bambin Gesù, che conoscono quegli altri, perché tra medici ci sono reti riservate, dal punto di vista della clinica sono d'accordo che non c'è più niente da fare, l'unica cosa è accontentare i genitori. Io credo che questo sia sbagliato e probabilmente i genitori sono stati illusi qui a voler troppo, o comunque di loro hanno detto: noi vogliamo a tutti i costi questo. Questo qui è l'opposizione morale di cui dicevo prima, tra i pro-life che dicono la vita è sacra e bisogna sempre fare tutto. Io credo che voler sempre fare tutto si faccia dei disastri.
Certo, sta sul tema dei genitori questo messaggio di Claudia. Purtroppo a volte i genitori pensano di amare i figli, invece è solo egoismo e possesso. Certo, non è facile, ma bisogna fare i conti con la dura e cruda realtà. Poi sì, è un fatto politico, perché pensiamo a quanti bimbi e anche adulti muoiono e non hanno assistenza. Mentre Manuel, di nuovo sulla decisione del governo italiano di concedere la cittadinanza a Indy per cercare di portarla a Roma, al Bambin Gesù, la destra italiana ostacola in ogni modo l'azione delle ONG che soccorrono i disperati che rischiano di affogare in mare, ma sposano le posizioni degli ultracattolici che propugnano l'accanimento terapeutico, la stessa destra italiana che non vota la risoluzione ONU per il cessate il fuoco a Gaza. Ma attenzione, perché non è che c'è solo la destra. E Maurizio Mori, il presidente della Consulta di bioetica che è con noi questa sera, citava diversi altri casi, tra cui quello di Alfie Evans. Mori, era il 2018, il governo era quello di Gentiloni, quindi centro-sinistra, e il papà di Alfie Evans andò in udienza da Papa Francesco, da Bergoglio. Dopodiché ci fu una iniziativa delle opposizioni, Meloni e Pillon, e il governo di centrosinistra di Gentiloni concesse anche allora la cittadinanza. Questa volta al Bambin Gesù, l'altra volta al Bambin Gesù, l'intervento del Vaticano, è questo il contesto ideologico da cui non riusciamo a uscire?
Purtroppo penso di sì. Questo c'è da dirlo, come sarebbe interessante sapere, perché anche questo è un'altra cosa da dire agli ascoltatori. In Italia è venuta e è a Genova Tafida, che è l'unica che il governo inglese, cioè i tribunali inglesi, non so bene per quale ragione, hanno fatto venire, e però di Tafida non si sa che è viva, almeno da quello che dice hanno detto giornali, ho letto, insomma, si sa che è viva, dice è un po' affaticata, però non si sa in che tipo di qualità della vita sia. Questo è un altro problema. Poi certo, Io non voglio entrare nel discorso, però in questo caso il giudice sembrerebbe aver detto che non ce la fa. Poi dopo, se ci sono questioni di carattere tra nazioni, e se c'è il governo italiano che chiede perché è un cittadino, adesso è diventata cittadina italiana, tra l'altro guardate che per diventare cittadini italiani l'articolo 2, solo per conoscenze specifiche, l'articolo 2 dice che si diventa cittadini italiani d'urgenza quando si sono fatti importanti
professore, io non glielo posso fare dire, sa perché? Perché fra 10 secondi si taglia la pubblicità, quindi la devo salutare.
Perfetto,
grazie,
la
per
saluto,
essere stato con
va
noi.
Benissimo.
Maurizio Mori, professore di filosofia morale e presidente della Consulta di bioetica. 20 e 37 minuti Radio Popolare, Popolare Network, rientriamo in diretta. Now and Then, il genio di John Lennon e le nuove tecnologie ci regalano questo capolavoro firmato Beatles. Oggi alla commissione intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, che è una commissione parlamentare, ha parlato la senatrice Liliana Segre, e lo ha fatto in un momento che lei stessa ha definito tra i più difficili, naturalmente, della sua vita, e ha detto molte cose. Ha detto che sogna l'utopia di un mondo che ripudia la guerra e il terrorismo, che ripudia l'antisemitismo, l'islamofobia e ogni tipo di razzismo, di discriminazione. Sappiamo che cosa sta succedendo a Gaza, sappiamo che cosa è successo il 7 ottobre in Israele, e sappiamo purtroppo che cosa sta succedendo nel mondo occidentale, in Europa prima di tutto, ma anche in America, gli episodi di antisemitismo che si susseguono, che diventano sempre più numerosi. Io vi propongo la parte più significativa di questo intervento di oggi di Liliana Segre.
Cari colleghi, La convocazione, questo incontro con i componenti dell'ufficio di presidenza, è conseguenza diretta delle vicende terribili che si sono consumate e si stanno consumando in Medio Oriente ormai da più di un mese. Questa non è la sede, né io ho l'animo per entrare nel merito, basti dire che quello di cui sono molto convinta è che bisogna fermare la spirale di odio e liberare tutti gli ostaggi, ma anche proteggere i civili e porre fine a tutte le forme di violenza. In Europa e in Italia si sono avute in questi giorni manifestazioni di antisemitismo che richiedono un'azione decisa delle istituzioni preposte e un impegno convergente di tutte le forze politiche. Per una commissione vocata al contrasto delle manifestazioni di odio, violenza, antisemitismo, eccetera, quanto avviene sotto i nostri occhi non può che suscitare orrore e costernazione, ma poi anche comandarci, obbligarci di programmare i nostri lavori, avendo la precisa contezza che il mondo soffre e che chiama tutti noi alla conoscenza e alla responsabilità. Con il 1989 pensavamo concluso il secolo dei totalitarismi, dell'odio razzista, della violenza genocida. Questi 30 anni ed oltre ci hanno mostrato che ci sbagliavamo, che l'odio razziale, antisemita, la violenza contro altre fedi e popolazioni continua a mietere vittime in quantità enormi. E per quello poi che riguarda bambine e bambini, addirittura insopportabili, intollerabili. Eppure quello che accade oggi in Europa e nel Medio Oriente non è solo il culmine di una lunga serie di lutti, ma anche di problemi globali rimasti sempre irrisolti. Io voglio però cercare di conservare il meglio delle aspettative suscitate dalla fine del secolo breve. Voglio continuare a coltivare la speranza, la fiducia, dirò, l'utopia. L'utopia di un mondo che ripudia la guerra e il terrorismo, che ripudia l'antisemitismo, l'islamofobia e ogni tipo di razzismo, ogni discriminazione che contrasta l'odio dilagante nelle strade, ma anche sui social e nell'universo online, con la cultura della pace, del confronto, del rispetto, della solidarietà. Mi domando, utopia? Sì, utopia. Di chi crede che la violenza non sia l'antidoto alla violenza, ma ne generi altra, all'infinito. Due giorni fa sono stata alla sinagoga di Milano per ricordare le vittime dell'attentato terroristico del 7 ottobre. Era presente anche il rappresentante della comunità islamica della moschea di Milano, che ha dichiarato: condanniamo fermamente qualsiasi ostilità contro gli ebrei in Europa e nel mondo e ci opponiamo a ogni istigazione all'antisemitismo. E riferendosi ai drammatici momenti che stiamo vivendo insieme a voi. Ecco, ripudio della guerra, del razzismo, dell'antisemitismo, insieme a solidarietà e condivisione, un idem sentire tra esseri umani quanto mai prezioso. Credo che dovere di una commissione come la nostra debba essere raccogliere il senso profondo di queste parole e di questi sentimenti, rendendoli punti fermi del nostro lavoro istituzionale, ma anche della coscienza morale e civile di ciascuna e ciascuno di noi. Chi non segue la propria mente, il proprio dovere, la propria natura più profonda nella propria vita e lascia fare agli altri, disinteressandosi con indifferenza, è molto colpevole. E in questo momento non si può essere colpevoli. In questo momento bisogna piangere per i bambini di ogni nazionalità, di ogni colore, di ogni credo, perché i bambini sono una cosa sacra che non vanno toccati per nessun motivo e sotto nessuna latitudine.
Dalla morte, perché e l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica all'ebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
Entriamo in diretta, saluto Daniela Preziosi da Roma, buonasera Daniela.
Buonasera Luigi. Buonasera, si fa per dire, perché qui piove veramente tanto. Piove bruttissimo tempo.
Sai come si dice, ci voleva un po' di acqua. No, non è vero, perché ne sta facendo molta.
No.
Ne sta facendo fin troppa. Daniela, collega del Domani, tu oggi hai scritto della manifestazione di sabato del Partito Democratico e quindi io ti ho telefonato per chiederti di spoilerare il pezzo del Domani di domani.
e poi a me mi licenziano. No. Tanto domani sta per uscire nella sua versione online iPad, per cui si può già dire. Sì, abbiamo cercato di capire, non credo di essere l'unica, perché siamo qualche curioso ancora c'è di quello che fa la sinistra in questo paese. Non siamo moltissimi. Di capire come si svolgerà la manifestazione di sabato qui a Roma e anche quali sono le vere sfide della segretaria Schlein, perché ha convocato una piazza quasi due mesi fa, in condizioni tutte diverse, non c'era soprattutto l'orrenda guerra nel Medio Oriente e anche un po' non c'era l'allarme di sicurezza dentro le città, che resta blando ma resta, insomma. Quindi sono cambiate un po' le condizioni di questa convocazione. Il PD non ha voluto sconvocare questa manifestazione, si tratterà di un ritorno nel luogo del delitto, perché in quella piazza un anno fa, quasi esatto, il 23 settembre del 22, Enrico Letta, ve lo ricordate, segretario del Partito Democratico, convocò il finale del la campagna elettorale per le politiche, in un finale diciamo che già dall'umore delle persone che c'erano si capiva che non andava benissimo, infatti è andata malissimo, e tra l'altro fu il palco in cui Elie Schlein pronunciò la sua frase sono una donna, amo altre donne, e non per questo sono meno donna, non sono una mamma, che era poi il controcanto a Giorgia Meloni, cioè la sfida che poi lei effettivamente ha portato dopo qualche mese, essendo eletta segretaria con una primaria, con delle primarie abbastanza rocambolesche del Partito Democratico.
Già si addensano nubi che non sono quelle della pioggia, ma sono quelle dell'attacco politico se sabato non dovesse andare più che benissimo questa manifestazione per il PD.
Certamente, però mi sembra che su questo,
a Elie Schlein, intendo dire.
Certamente, però mi sembra che su questo il Partito Democratico si sia messo un po' al riparo, nel senso che sono parecchissimi, ci sono stati sono filtrati oltre 170 pullman da tutta Italia, 7 treni speciali, insomma la piazza che è grande, però si dovrebbe riempire. Non dovrebbe essere la preoccupazione principale quella del colpo d'occhio. Mi sembra che in questo momento il Partito Democratico abbia lavorato abbastanza bene, ha lavorato molto anche la Federazione di Roma, che ha un nuovo segretario e che ha messo insieme una specie di servizio d'ordine. Non dobbiamo immaginarci niente di quello che ricordiamo del passato del servizio d'ordine del PC, stiamo parlando di circa 150, loro dicono, comunque sicuramente più di 100 tra ragazzi e ragazze che staranno nella piazza e che daranno un occhio a che la manifestazione si svolga serenamente. Perché serenamente? Perché in realtà l'unica preoccupazione vera è che in una piazza che dovrebbe essere grande e anche abbastanza aperta come quella di Piazza del Popolo potrebbero arrivare qualche provocazione. Per la sicurezza il Partito Democratico ha chiesto che i suoi militanti e chi verrà porti in piazza solamente la bandiera della pace o quella del PD, niente bandiere di altro genere, neanche di Palestina e Israele,
perché le bandiere di altro genere sono quelle due lì, pensando al Partito Democratico, sì. Qualcuno che potrebbe portare la bandiera palestinese eppure qualcuno che potrebbe portare la bandiera israeliana.
Perché no? Anche perché voglio dire, comunque è ancora fortissimo, ancora fortissima, io penso, da parte di tutti la solidarietà nei confronti dell'attacco che Israele ha ricevuto il sabato nero, il 7 ottobre. Certo, da quel momento diciamo la situazione è un po' cambiata. In questo momento è in corso un assedio di Gaza, le vittime dei civili palestinesi sono oltre 10.000, almeno secondo le fonti del Ministero della Salute di Hamas, e quindi sicuramente in questo momento la segretaria, che è riuscita a tenere unito incredibilmente il partito su questa vicenda, chiede certamente che Israele Israele ha il diritto di difendersi, ma chiede una pausa umanitaria e chiede direttamente al governo Netanyahu che risparmi i civili qualche spiraglio di pause umanitarie c'è in questi momenti, qualche spiraglio di trattativa per salvare gli ostaggi si è riaperta proprio in questi momenti. Ma sicuramente il tema del massacro dei civili c'è, è forte.
Ad ascoltare molto questo passaggio sulla guerra a Gaza, ma anche sulla guerra in Ucraina, io immagino che ci sarà Giuseppe Conte, perché questo è di fatto il via alla campagna elettorale per le europee, che sarà una campagna elettorale giocata all'insegna della concorrenza a destra come a sinistra, o come vogliamo chiamare insomma quello che non è destra, e la concorrenza nel campo di quello che non è destra è soprattutto tra PD e Movimento 5 Stelle. Perché ridi, Daniela?
Perché ormai siamo abbastanza pudibondi, prudenti a dire sinistra, insomma tutto quello che non
c'è
è
la
destra.
C'è la destra e poi ci sono quegli altri che...
Esatto. Sì, ci sarà Giuseppe Conte. In realtà Giuseppe Conte c'è per restituire una cortesia a giugno, Elie Schlein ha partecipato, tra l'altro in mezzo alle polemiche, a una manifestazione sul reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Non le portò benissimo, perché in quella manifestazione Grillo sbroccò un pochino, e naturalmente, e poi ci furono anche delle parole non bellissime dal palco, e non di Conte, il segretario fu accusata di essere stata in una piazza in cui le cui parole d'ordine non erano proprio quelle del PD. Memore di questa cortesia, Conte la restituirà. Non credo che sarà proprio presente a tutta la manifestazione, credo che si farà vedere. Certo, la domanda è se poi non approfitterà di questa tribuna, che non è la sua, per tirare qualche capocciata, come sta facendo praticamente sempre in questi giorni, perché quella che la sfida che c'è tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle fino alle europee è chi comanda al tavolo del centrosinistra. E bisogna anche dire che i sondaggi dicono poco, non sono mai, diciamo, non l'hanno vista arrivare quando si trattava delle primarie, però in questo momento per esempio i sondaggi sostanzialmente dicono che il Partito Democratico è sopra il Movimento 5 Stelle, ma non di uno sproposito, di qualche punto. Il Movimento 5 Stelle regge molto bene questa sfida, e sicuramente le guerre sono temi divisivi tra PD e 5 Stelle, molto sicuramente quella dell'Ucraina, che purtroppo va avanti. Il 5 Stelle non vogliono fornire armi, anche se la prima volta avevano votato sì, e un po' meno la vicenda medio orientale, anche se all'inizio di questa storia Giuseppe Conte era stato un po' accusato anche dalla comunità ebraica milanese, voi lo sapete meglio di noi, e poi però c'era stata una riconciliazione. L'inizio non è stato bellissimo, insomma. In questo momento spero che non ci siano questo genere di polemiche, perché comunque in Medio Oriente si muore, e si muore parecchio. Ci sono 240, credo, 240 ostaggi, e diciamo la compostezza sarebbe buona, diciamo, anche nei luoghi, diciamo, della piazza.
Diciamo che di fronte al dramma vero che c'è a Gaza e che c'è in Medio Oriente, anche in Israele, forse certe sbavature della politica italiana possiamo anche lasciarle da parte. Daniela, manifestazione di sabato del PD a parte, livello di preoccupazione della maggioranza di governo per queste opposizioni?
Ma mi sembra piuttosto basso. La preoccupazione della maggioranza di governo, anzi di Giorgia Meloni nello specifico, e per la propria maggioranza, anche loro devono fare delle elezioni europee molto competitive, e mi sembra che tutti gli atti di governo di questi giorni siano leggibili in funzione del rapporto con la Lega da parte della Presidente del Consiglio in quanto leader di Fratelli d'Italia. L'ultimo, lo dico banalmente, l'accordo con l'Albania, il protocollo, come dicono loro, con l'Albania, non lo possono chiamare diversamente, altrimenti deve passare in Parlamento, è certamente sostanzialmente una risposta alle accuse, neanche mormorate, di Matteo Salvini di non aver affrontato né risolto la questione dell'immigrazione. E Giorgia Meloni viene accusata da Salvini di essersi troppo fidata dell'Europa. Ecco qua la soluzione: esternalizzare i campi di detenzione. nell'Albania, che sarà anche guidata da un leader socialista, ma che non si distingue, diciamo, per il trattamento umano dei detenuti e anche dei migranti. E quindi la preoccupazione di Giorgia Meloni è tutta dentro la propria maggioranza per il momento. Poi però bisogna anche vedere la questione della avranno tempi più lunghi, però, della riforma costituzionale. La opposizione, tutte tranne Renzi, non ha certamente i numeri per cambiare il senso della riforma, però è anche vero che questo paese è stato per fortuna sempre piuttosto sensibile a una buona conservazione della Costituzione, e non credo, anche se in questo momento non si vede, non credo che tutta la maggioranza sia proprio convinta di fare quei pasticci che per il momento sono stati scritti nel testo della riforma costituzionale, quei 5 articoli. E quindi non è detto che il cammino lungo, poi insomma è lungo davvero, non possa avere l'opposizione non possa trovare qualche sponda dentro la maggioranza. Al momento non si vede, ma è talmente pasticciato il testo di riforma che basta vedere che, per esempio, Marcello Pera, che era un possibile candidato alla presidenza della Repubblica della destra, ha detto che questa roba non va bene. Certo che
ci attacchiamo a Marcello Pera.
No, non ci attacchiamo, cioè, per carità, non ci attacchiamo, però diciamo, lo guardiamo con interesse, perché fino adesso non aveva mai smentito le strane intenzioni di una premier che non si è messa neanche un limite dei mandati. Voglio dire, persino Putin ha dovuto fare una riforma per togliere il limite dei mandati, lei direttamente non se li è neanche scritti i limiti dei mandati da premier eletto dal popolo. Speriamo che sia solo un lapsus e una questo svista. Limite arrivi. Sì.
Grazie Daniela Preziosi, quotidiano Il Domani, per il tempo che ci hai concesso, una buona serata.
Grazie a voi.
Era una formula un po' diversa rispetto al solito grazie per essere stata con noi. Ciao Daniela.
Ciao, grazie per il tempo che mi hai concesso Luigi, e buon lavoro a tutti e a tutte.
A presto. E sono le 21, quindi quel che resta del giorno finisce qui, ritorna come sempre domani sera poco dopo le 20. Luigi Ambrosio vi saluta e vi dà appuntamento quindi a domani con quel che resta del giorno e ai programmi di Radio Popolare e Popolare Network. Tra pochissimo rimanete con noi.